Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi troviamo una parola esotica che però è entrata nel nostro vocabolario, perlomeno nel vocabolario dei ragazzi o degli ex ragazzi. La parola è manga. Alcuni sapranno già di che si tratta, per quelli che non l'hanno mai sentita invece sto per cedere la parola al nostro ospite di oggi. Ho il piacere di presentarvi Luca Raffaelli. Benvenuto.
Buongiorno.
Luca, esperto e critico di fumetti, direttore artistico di importanti rassegne e manifestazioni, ne cito una, Romix.
Non più.
Però in
passato, lo sono stato.
Però in passato ha deliziato decine di centinaia di visitatori e di appassionati qui a Roma, rassegna appunto di comics, ma anche Luca Raffaelli, autore di libri, di trasmissioni televisive, cartoni animati. È vero che hai scritto anche una canzone?
Sì, ho scritto una ninna nanna che ha cantato Mina, ed è una ninna nanna che canta il bambino al papà.
Ecco, un autore abbastanza completo, insomma, con specificità diverse.
Ci tengo a sottolineare che è parole e musica.
Anche la musica. Allora, il manga che cos'è? La parola guida della nostra chiacchierata di oggi.
Il manga è il fumetto, è semplicemente il fumetto giapponese.
Vuol dire fumetto in giapponese.
Vuol dire fumetto manga. In giapponese, sì.
Ecco. Allora, questa parola la ritroviamo nel titolo del tuo libro, nel libro che è uscito da poche settimane, Enrichetto Cosimo alla ricerca del manga mangante. Allora, il gioco di parole dichiarato, ed è lo stesso gioco di parole, stessa catena di giochi di parole che si trovano anche nell'interno di questo testo.
Sì. Bisogna specificare che mangante è un errore voluto.
Sta per mancante, quindi Enrichetto Cosimo, adesso ci direi chi è alla ricerca del manga mancante. È la storia di una Mission Impossible, il protagonista di questa favola. Raccontalo tu, deve andare a recuperare nel lontanissimo Giappone, lontanissimo per un ragazzo di 13 anni, appunto, un fumetto o una serie di fumetti giapponesi. Perché?
Perché la scena drammatica, ma naturalmente qui è un romanzo comico.
Ed è destinato ai ragazzi che
sanno già giocare con le parole. Ma la cosa, poi ci arriveremo, secondo me non è solo per i ragazzi, molti adulti si potranno divertire. In ogni caso, l'inizio è drammatico, naturalmente.
Sì, è un po' thriller,
c'è un cattivo, il bullo della scuola, che chiede a Enrichetto Cosimo, che è un ragazzo evidentemente timido,
I ragazzi romani direbbero uno sfigato, insomma,
uno sfigatello. Sì, ecco. E gli dice, è vero che tu conosci l'autore che piace tanto a me di fumetti giapponesi? E lui, pur di non farsi menare, dice di sì. E anzi, poi aggiunge, preso dall'entusiasmo di aver bloccato la mano assassina del bullo, dice, io non solo lo conosco bene, ma ho tutti gli albi suoi, tutta la collezione di 32 albi originali, quindi giapponesi, autografati dall'autore. E allora a quel punto il bullo ha quasi un momento di esaltazione, però gli dice, va bene, però me lo devi dimostrare, lunedì, oggi è venerdì, lunedì mi devi portare i 32 albi giapponesi autografati, altrimenti dice frammenti del cranio nella spazzatura. Questa è la minaccia. E allora, con l'aiuto di Beatrice, che è l'amica di Enrichetto Cosimo, che è l'unica che ha un po' di sale in zucca, come si dice nel romanzo, va subito al sodo senza troppa maionese, con Polletti, che è il filosofo del gruppo, i tre partono per Tokyo in questa Mission Impossible,
del manga mancante. Mi sembra, caro Luca, che ci siano tutti gli elementi classici della fiaba. Ecco, ci interrogavamo poco fa, fiaba o favola, ci siamo ricordati che si tratta della fiaba, degli elementi della fiaba, ovvero l'impresa, la prova iniziatica, no? L'impresa eroica, il cattivo, l'eroe solitario, appunto tendenzialmente inizialmente sfortunato, che però si avvale di un gruppo di validi alleati. Ma te lo sapevi, da esperto comunicatore, che stavi scrivendo una fiaba con le tecniche moderne della narrazione?
Dunque,
come è venuta così, è nata per il tuo gioco interiore?
Diciamo che lo sapevo perfettamente, anche se non ho strutturato inizialmente nessuno schema, non ho fatto nessuno schema scrivendo il romanzo, è venuto proprio da sé, avanti tutta, scrivendo con la parte destra del cervello, quella più irrazionale, giocando molto sulle parole, divertendomi da morire.
Si vede che c'è una favola, una fiaba dentro ognuno di noi che continua a uscire così miticamente,
sapevo,
per proprio conto.
Sapevo che naturalmente per poter appassionare ci doveva essere una linea narrativa che portasse a determinati successioni
sviluppi
di eventi.
Certo.
Tant'è vero che poi alla fine ci troveremo di fronte a due colpi di scena che ti prego di non svelare, e questi colpi di scena arriveranno a creare la situazione, l'happy end, che però non sarà un happy end
scontato.
Sì, ecco.
Benissimo. Ecco, dicevi di questi colpi di scena, vorrei aggiungere a completamento della scheda della presentazione di questo libro, che è caratterizzato da una successione appunto di eventi imprevedibili, quindi si sta sempre con il fiato sospeso. E la caratteristica di questo racconto è, come già in parte hai accennato, un linguaggio decisamente
strano,
anticonvenzionale,
anticonvenzionale.
Ecco, particolare, con l'irruzione di personaggi strampalati, di figure,
sì,
bizzarre, e ripeto, questo linguaggio che molti hanno visto citazioni diverse. Io per esempio ho sentito un'atmosfera da Il Male, il famoso periodico satirico, quindi con associazioni, ecco, volutamente bizzarre. E l'altra caratteristica importantissima di questo libro, che è pubblicato da Einaudi Ragazzi, è il corredo iconografico a firma di Andrea Cavallini. Diciamo,
sì,
che non è un fumetto, perché il testo è composto tipograficamente come un romanzo, un racconto tradizionale, però i disegni entrano continuamente nel testo, complice anche decisiva la continua variazione grafica dei caratteri che cambiano continuamente. Insomma, c'è un mix, è un'operazione,
sì,
che è un po' un mix in cui si sente il fumetto, si sente il gusto per il divertimento della narrazione,
sì,
e la provocazione anche, no?
Sì, certo. Io credo che, a differenza di tanti anni fa, quando i ragazzi dovevano leggere soprattutto per emozionarsi, credo che il libro possa fare, come in questo caso, qualche cosa di più. Creare delle situazioni di intelligenza creativa. Il ragazzo che partecipa alla vicenda di Enrichetto Cosimo partecipa molto attivamente, innanzitutto perché deve capire il senso di alcune parole che non vengono usate di solito nei libri per ragazzi, tipo la mia testa canuta. Ci sono delle citazioni da Manzoni, dalla Delchi di Manzoni, gran segreto è la vita e non comprende che l'ora è estrema, scritto così, esattamente così. E questo da una parte, dall'altra proprio delle parole assolutamente inventate, come sgarzello per dire che è una situazione divertente, rimasi ebeto abete per dire, la frase che ripete Enrichetto Cosimo sempre per dire che è rimasto scioccato da una situazione,
sì,
oppure può dire anche rimasi secco fritto. Sono tutte parole inventate che poi, parlavi di schemi, parlavi di,
sì,
ripetute,
diventano molto divertenti.
Diventano un tormentone. E con l'aiuto di questi disegni, ecco, io credo veramente che ci sia all'interno di questo romanzo una ginnastica della creatività. credo proprio che un ragazzo
è vero, una richiesta di attenzione continua e di attenzione diversificata, sì, appunto, quindi ogni dettaglio provoca, mira a provocare una reazione a partire dal cambio carattere, dal cambio del carattere tipografico, appunto all'irruzione del disegno, qualcosa sul disegno che è volutamente anche qui essenziale, eh? I disegni, sì, di Andrea Cavallini, sì, citano anche qui disegni proprio infantili, il classico pupazzetto con la faccia tonda.
Sì. Diciamo che il gioco è stato, siccome il romanzo è scritto in prima persona da Enrichetto Cosimo, che racconta
è
le
un'autobiografia,
proprie avventure,
certo, sì. Sì.
E, Andrea Cavallini ha giustamente voluto disegnare come se fosse Enrichetto Cosimo a disegnare, o come se fosse, certo, Beatrice a disegnare, quindi come se fossero i loro disegni all'interno di un diario. La cosa particolare è che il romanzo solo scritto mi è stato rifiutato per ben 14 anni dalle case editrici, proprio per l'innovazione del linguaggio, proprio per la particolarità del testo, perché dicevano che i ragazzi non avrebbero mai potuto leggere una cosa del genere, perché i recensori non l'avrebbero capito. Tra l'altro sto ricevendo delle recensioni veramente incredibili, che esaltano proprio questa cura del linguaggio. E quando ho trovato Einaudi Ragazzi che era interessato alla pubblicazione, ma non come interessato a pubblicarlo e basta, ma proprio a farne una vera e propria cura, insomma, chiedendo ad Andrea Cavallini, è stata la casa editrice a volerlo, questo inserimento dei disegni all'interno del testo, beh, devo dire, forse i 14 anni non sono passati in vano, ecco, perché veramente è venuto fuori un gran bell'oggetto, oltretutto anche molto poco costoso, devo dire.
12 euro per un libro cartonato di oltre 200 pagine, sì. Quindi sì, sì. Vogliamo, caro Luca, ascoltare un pezzettino, dare un assaggio ai nostri ascoltatori del clima di
Molto
Enrichetto
volentieri.
Cosimo alla ricerca del manga mangante. Da quale capitolo vogliamo leggere?
Non lo so.
L'inizio?
Forse l'inizio, perché sì, forse l'inizio, perché tanto bisogna abituarsi a questa sorpresa, a queste nuove parole, quindi forse vale la pena cominciare dall'inizio.
Grazie a Stefano Onofri che ci legge l'esordio dal capitolo 1.
Sì, è l'unico capitolo
che non ha
l'inizio
commenti,
strano.
Che non ha l'inizio
poi
strano,
alla fine viene detto
cercando.
Fine del capitolo 1, perché,
allora, capitolo
perché Frangipane, il boss, il cattivo, è un
ricorda uno. Vagamente, sì. Attila. Allora, grazie a Stefano Onofri che ci legge un passo dal capitolo 1.
Ciao a tutti, sono Enrichetto Cosimo, quello del titolo. Ed ecco la prima frase tra virgolette del libro. Perché tu lo sai chi è Shimizu Furukawa, vero? A sentire questa domanda rimasi abete, o ebete, come volete voi. Polletti mi diede un pestone con il gomito, mentre con la parte sinistra della bocca suggeriva: non lo sai, di che non lo sai. Io rimasi secco fritto per tutta un'era glaciale, pensando: se Polletti mi suggerisce di dire no, probabilmente è perché vuole che io sopravviva. Di fronte ai miei occhi avevo 4 ossi spigolosi pronti a provocarmi la frattura della scatola cranica. Il padrone di quegli ossi spigolosi, che potete far spuntare anche voi dalla vostra mano, basta che la chiudiate stretta a pugno, era Frangipane, l'essere più enorme di tutta la scuola, un unno di 2,80 metri per 450 chili di peso, un migliaio di muscoli, denti aguzzi, unghie lunghe, peli sul petto, fiato da scarpetta all'aglio, il quale aggiunse: se dici di no, frammenti di cranio nella spazzatura. Frangipane non parla molto bene, ma a volte si riesce ugualmente a intuire cosa voglia dire. In quel caso intuì. cercai un consiglio utile nelle cantine della mia memoria. Numero 1. Sempre dire la verità. Numero 2. Mai la menzogna. Consigli buoni per un mondo senza frangipane. Io non sapevo chi fosse Shimizu Furukawa. Eppure scacciai consigli utili e, guardando fisso il pugno che sbuffava come un bisonte, dissi: «Ah, certo che lo so chi è! So tutto di lui!» Quello rimase secco fritto qualche anno luce. Poi si riprese e disse sogghignando: «Tutto, tutto, eh?»
«Tutto, tutto»,
confermai, sfrigolando come l'asfalto sotto uno schiacciasassi. «Ma, fortunatamente, frangipane non è come il professor Mammifero. Lui non lo sa come si fanno le interrogazioni. E infatti chiese: «E allora sai che Shimizu Furukawa è il creatore di RoboStruck, robot obliquo cataratta reattiva multipla?» Polletti questa volta azzeccò il consiglio.
«Lo sai? Di che lo sai?»
Passo dall'incipit dall'inizio di Enrichetto Cosimo alla ricerca del manga mangante e Inaudi ragazzi di Luca Raffaelli, che tra le pagine, i fogli, le parole di oggi ci sta illustrando, ci sta commentando la parola manga e a scendere la parola fumetto, la parola fiaba, tutte le parole che compongono questo testo decisamente controcorrente, con fatto di un linguaggio bizzarro, di personaggi strampalati. Luca, hai accennato alla importanza di un'operazione del genere anche per un pubblico adulto. Cosa avevi in mente?
Ma guarda, una delle cose, dopo 14 anni di rifiuti editoriali, come dicevo prima, quando ho ricevuto la prima email, tra l'altro da Pier Domenico Baccalario, che è un grande scrittore per ragazzi, che finalmente mi ha detto quello che speravo di sentirmi dire, cioè che si era divertito moltissimo a leggere il testo, che l'aveva trovato brillante e interessantissimo. Alla prima telefonata che ho avuto con lui mi ha detto, e poi una nostra lettrice l'ha letto al figlio di 4 anni e sono stati a ridere tutto il tempo insieme. Ecco, io francamente credo che ci sia la possibilità con questo libro di una doppia lettura, perché in effetti qui gli adulti capiscono delle cose, delle citazioni, degli scherzi linguistici che forse alcuni bambini o i bambini più piccoli non possono capire. Allora,
lì per lì o qui per qui, ma che magari capiranno.
Vabbè, no,
e
certo,
che poi
semineranno
poi una comprensione futura.
Certo, in fondo non è necessario che un libro sia del tutto comprensibile
qui
ed ora, nel momento in cui
Anzi,
si legge.
È importante che lanci delle,
ecco,
che delle domande per il futuro.
Qualche settimana dopo dice: ecco che cosa
anche
voleva dire.
Anche
qualche anno. Questo mi sembra molto, molto interessante. Sì. Allora, l'idea che questo sia un libro, molto spesso i libri per ragazzi annoiano gli adulti, ecco, che invece questo possa essere un libro che gli adulti possono leggere insieme ai ragazzi, perché credo che sia divertente anche per loro, mi sembra una cosa da sottolineare.
A me piace sottolineare la componente della ricerca, adesso non voglio fare citazioni importanti, la ricerca del Graal, però sicuramente la ricerca è la ricerca di Proust, però la ricerca è un elemento comunque vincente, no? In un romanzo per adulti, per ragazzi, in una fiaba è l'elemento portante spesso, no? La ricerca dell'oggetto perduto, certo, del bene perduto.
In questa ricerca, perdonami, Enrichetto Cosimo scoprirà anche delle cose di se stesso.
La ricerca dell'oggetto, a questo volevo arrivare, è sempre, certo, anche la ricerca di se stesso. Certo. E allora proprio a questo mi conduce questa ultima osservazione. Perché, caro Luca, questo libro ti premeva tanto? E in che cosa ti assomiglia particolarmente? Che cosa ti ha portato a trovare di te stesso?
È una bellissima domanda. Nello scrivere questo libro io mi sono divertito moltissimo perché c'è una parte della mia infanzia, del me stesso bambino sfrenato. No, molto spesso i bambini si tenta di placarli, stai
sedarli.
Buono, no? Devi stare buono, devi stare composto. Credo che ci sia all'interno del comportamento del bambino un bisogno di tirare fuori un'energia meravigliosa che hanno dentro. E questa energia è la stessa energia che porta molto spesso i bambini a ridere in maniera, no, la famosa ridarella, per cui ridono senza ragione. E magari noi adulti ne usciamo disturbati perché siamo seri, dobbiamo lavorare, cioè abbiamo delle cose da fare, non vogliamo sentire il rumore. Però ecco, mettendoci nei panni del bambino, quella ridarella è meravigliosa, quella ridarella è assolutamente da coltivare. E allora io veramente sono... Allora, ho fatto una presentazione al festival, Noirin Festival, a Courmayeur l'altro ieri, e leggendo Enrichetto Cosimo, una ragazza avrà avuto 13 anni, ha avuto la ridarella e aveva un riso incontenibile per minuti e minuti. Tutti ridevamo perché lei continuava a ridere. Mi sembra una cosa bellissima, sì, meravigliosa.
Se potessimo continuare questa conversazione, cominceremmo a ridere anche noi. So che ti vedo che stai sulla strada buona. Non ti chiedo neanche la reazione dei tuoi figli adolescenti, ma so che è stata, insomma, sì, è stato testato anche su di loro.
Sì, anche perché prima che arrivassero le bozze di Naudi Ragazzi non ne volevano sentir parlare. Dicevano: papà, ma se tu non te lo pubblicano vuol dire che non è
bello. È proprio una schifezza. Invece poi si sono convinti.
È stato scritto prima che loro nascessero, quindi cioè, prima che nascessimo noi, non hai potuto fare qualche cosa di buono. E invece poi, quando sono arrivate le bozze, devo dire che è stata una grande soddisfazione sentirli ridere.
Anche loro, sì. Benissimo. Sì. Grazie caro Luca, abbiamo parlato di Enrichetto Cosimo alla ricerca del manga Mangante di Luca Raffaelli, edizioni Einaudi Ragazzi. Ringrazio Massimo Guerrini e Mario Scatton per la realizzazione tecnica. Caro Luca, buon lavoro.
Grazie.
Scrivi
mille.
Un'altra bella storia.
Grazie.
Ciao.
Mille, ciao.
Entriamo dentro le parole, cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita, il principio di tutto.
In principio era il Logos.
E il Logos si fece carne.
Le parole sono carne.
E sangue.
Quando lo sono.
Smile, though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through.